L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente ben trovati da Stefano Leszczynski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Vi ricordo sempre i nostri podcast che potete scaricare dal portale vaticannews.va. Con me ancora Adriano Vitali, che mi segue per la parte tecnica. In questo secondo spazio di approfondimento ci concentriamo su quello che sta avvenendo in queste settimane, in questi mesi, in Afghanistan, un paese nel caos, abbandonato completamente a se stesso dopo il ritorno dei talebani al potere, con una fortissima crisi economica in corso, una crisi umanitaria aggravata adesso anche dalle condizioni estreme del freddo e dell'inverno rigido dell'Afghanistan. Il mondo non può restare a guardare, ci sono 9 milioni di disperati sull'orlo della carestia che non hanno più nulla. Questo è stato l'appello lanciato da Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia, per quella che è la situazione nel paese. Un dato impressionante: il 98% delle persone non ha abbastanza da mangiare. Tradotto vuol dire che 24 milioni e mezzo di persone affrontano la fame estrema e 9 milioni di persone sono a rischio carestia. Per raccontarvi quello che sta succedendo nel paese quasi in tempo reale, abbiamo raggiunto telefonicamente in Afghanistan, a Kabul, Barbara Schiavulli, giornalista, inviata della web radio Radio Bullets, una veterana dell'Afghanistan. L'ultima volta è stata in ottobre, adesso è di nuovo a Kabul. Sentite cosa ci ha raccontato.
Direi che la situazione è nettamente peggiorata, sia dal punto di vista economico che sociale. In più c'è un clima molto rigido in questo momento, quindi le persone che oggi non possono neanche comprarsi da mangiare, figuriamoci se possono comprare la legna da bruciare nelle stufe. Il problema grosso è soprattutto per le donne che non hanno marito, che non possono andare a lavorare, soprattutto per i bambini che non possono più andare a scuola, anche se in questo momento sono chiuse e lo sarebbero comunque perché è inverno, ed è il contrario rispetto a noi, qui si fanno le vacanze per 3 mesi d'inverno per la rigidità appunto del clima. I talebani continuano a chiedere all'Occidente soldi, ma in realtà qua la gente continua a non avere stipendi, non è stata pagata l'elettricità, anche se hanno raggiunto un accordo con l'Uzbekistan. La situazione è deteriorata e continua a deteriorare giorno dopo giorno.
Il paese in sostanza è bloccato in tutte le sue funzioni principali. Ci sono dei segnali politici di cambiamento?
Sono molti incontri tra i talebani che si spostano nei paesi vicini, soprattutto ci sono stati anche colloqui americani, nessuno per ora però li riconosce, si sta cercando di capire questo, le Nazioni Unite hanno messo in guardia diverse volte su come far entrare i soldi senza passare attraverso i talebani, anche perché ci sono delle sanzioni che bloccano l'invio di questi soldi. Quindi bisognerà, e in questo la diplomazia forse deve darsi da fare un po' più velocemente, perché la gente è veramente sull'orlo della fame. Io ho incontrato, sono qua solo da pochi giorni, e tutte le persone che ho incontrato erano in condizioni disperate. Ieri ho visto 4 bambini che sono senza genitori e gli ha preso un vicino che però ha già 3 figli e non ha lavoro, insomma. Adesso ho visto una signora che praticamente è rimasta vedova perché il marito è sparito, e ha 5 figli e il più grande, che ha 10 anni, va in giro a raccogliere la plastica da bruciare nella stufa perché non possono permettersi il legno. Sono tutte persone che verrebbe voglia di aiutare, e proveremo naturalmente in qualche modo ad aiutare, magari indirizzandole a delle organizzazioni umanitarie che hanno ripreso i loro progetti, però qua si parla di milioni di persone.
La situazione umanitaria è quella più preoccupante. Qual è la condizione adesso delle donne dopo l'intervento del regime, quindi l'impossibilità di fatto anche per loro di potersi muovere liberamente come un tempo nel paese?
Ma non è che prima proprio fossero liberissime, però c'era la speranza. Oggi questa è morta. Le donne sono, soprattutto le ragazze giovani, che non avevano conosciuto il precedente regime dei talebani, quindi negli anni 90, si ritrovano veramente spiazzate. Tutte vogliono andare a scuola, tutte vorrebbero almeno avere la possibilità di un futuro, ma ora, per come sono le messe, anche se i talebani hanno promesso che a marzo riapriranno delle scuole per le ragazze, loro parlano di sicurezza, che da quando ci sono loro le ragazze sono più al sicuro, e questo forse è anche vero, ma chiuse in casa non è vita.
Tu hai accennato alla storia di questi bambini che vivono da soli ormai da molto tempo, una storia che tu hai raccontato sulla tua emittente, sulla tua testata Radio Bullets. Cosa ci puoi dire di questi ragazzi, di questi ragazzini? Come stanno vivendo in questo momento?
Allora, io sono stata avvisata da Andrea Iacomini, portavoce dall'UNICEF, una collega, che erano molto preoccupati perché erano stati allertati dalla zia di questi bambini, che sta in Olanda, una signora analfabeta che non riusciva neanche a darci il numero per rintracciare questi bambini. Poi alla fine ce li abbiamo fatte attraverso un vicino che li sta aiutando. Quindi ieri sono andata, c'era una bufera di neve, e abbiamo trovato i ragazzini, che stanno relativamente bene. Il problema grosso è che questi sono bambini che non vanno a scuola, che non sanno né leggere né scrivere, che non avevano neanche un gioco, hanno 4 stracci. Il vicino li sta aiutando, ma ha 3 figli lui stesso e non lavora, se non ogni tanto in un negozio di scarpe usate. E il problema è che ne sarà di loro. Hanno visto morire la madre 5 anni fa durante i combattimenti tra i talebani e l'esercito afghano, lei è stata vittima del fuoco di proiettili vaganti, quindi l'hanno vista morire sotto i loro occhi. Il padre è diventato tossico, quindi non è in grado di assicurare di poter proteggere questi bambini. Quello che abbiamo fatto ieri intanto è stato andare a fare una semplice spesa perché potessero mangiare per i prossimi 2 settimane. Abbiamo dato tutto al vicino, per paura che il padre vendesse la roba per comprarsi la droga. Abbiamo preso tutto anche per il vicino, perché non volevamo che fossero comunque integrati nella famiglia. Poi la seconda fase è quella di contattare un'organizzazione, e la prima è stata Nove Onlus, per cercare di infilarli in qualche progetto che almeno gli garantisca da mangiare, poi eventualmente l'inserimento scolastico, perché la scuola non costa, però costano i vestiti, costano i libri, costano le penne, le matite. Ieri gli abbiamo dato anche dei giocattoli, e per un momento loro, che non avevano mai sorriso per tutto il tempo che abbiamo passato con loro, si sono paralizzati, e poi improvvisamente sono tornati bambini, e credo questa sia la cosa migliore che ieri potesse succedere.
Per quanto riguarda la possibilità di uscire dal paese, qual è la situazione? Insomma, dopo l'iniziale solidarietà internazionale che abbiamo visto, c'è ancora qualche sviluppo o nessuna possibilità?
Io non ho grandi notizie su questo, nel senso che le persone che vogliono uscire praticamente sono tutte quelle che non sono talebani. È difficile, le ambasciate non sembra in questo momento siano molto cooperative. Se una persona riesce a uscire, lo deve fare illegalmente dal paese, trovandosi in una condizione magari peggiore nell'altro. Sembra che si sia un po' spento l'interesse per queste persone, alcune delle quali erano nelle liste di agosto, quindi avrebbero diritto, ma non sono riuscita ad arrivare all'aeroporto per i problemi che ci ricordiamo ci sono stati. però sono qui, molti ancora vivono nascondendosi giorno dopo giorno perché sono realmente in pericolo di vita. Ora i talebani fanno tanti discorsi all'Occidente perché vogliono i soldi, ma la situazione per la società civile, quel che resta della società civile in Afghanistan, è per loro veramente terrificante.
Barbara, tu sei in Afghanistan da alcuni giorni, altri colleghi sono nel paese. Qual è l'atteggiamento nei confronti dei media internazionali, dei giornalisti?
Allora, nei nostri confronti per il momento siamo stati accreditati e quindi non c'è un grande problema. Forse è un po' più complicato per le donne perché sono un po' aggressivi, ma comunque sono stati ben addestrati che non devono fare niente agli occidentali proprio perché stanno negoziando con gli occidentali, non farebbero una bella figura se un giornalista si facesse male. Questo però non avviene con i giornalisti locali che vengono molestati, arrestati, picchiati, così come tanta altra gente. Quindi il fatto comunque di noi essere qui, facciamo anche un po' di protezione mediatica per questi nostri colleghi locali che sono veramente quelli che subiscono quello che sta succedendo.
Grazie a Barbara Schiavulli, che è stata contattata a Kabul, dove si trova per una nuova serie di reportage in Afghanistan. Intanto nella giornata di ieri c'è stato anche una forte scossa di terremoto che ha colpito una provincia nel nord-ovest del paese, la provincia di Badghis. È salito purtroppo il numero delle vittime, sono almeno 28. Il nuovo bilancio, che è ancora provvisorio secondo l'agenzia, è arrivato dal portavoce talebano Zabiullah Mujahid, secondo il quale sono almeno 800 le case distrutte a causa del terremoto che ha colpito proprio questo distretto, il distretto di Qadis. I responsabili locali, informa l'agenzia stampa di governo afghana, hanno assicurato che sono in corso operazioni di soccorso. Per quanto riguarda invece la situazione umanitaria nel paese, in Afghanistan è presente ed è sempre stata sul terreno, anche nel momento della smobilitazione occidentale del paese, l'organizzazione umanitaria Emergency, che continua a essere in prima linea per la popolazione afghana. Dicono, fanno sapere dall'organizzazione, non ci siamo mai fermati, ma ora che i combattimenti sono diminuiti riusciamo a intervenire anche in zone dove prima non potevamo farlo. Il racconto dell'attività e dell'impegno di Emergency in Afghanistan è stato raccolto dal collega Andrea De Angelis di Vatican News, che ha intervistato Emanuele Nannini, coordinatore del programma Emergency nel paese. Sentiamo.
Il freddo, che unito alla fame sta mettendo ancora più in difficoltà milioni di afghani. Leggiamo di storie che arrivano anche da posti magari, non so, immediatamente alle porte di Kabul o altrove, dove ci sono famiglie che veramente hanno difficoltà ad affrontare il freddo perché non c'è modo di scaldarsi sostanzialmente. Le chiedo se tutto questo era prevedibile o meno, ma soprattutto in che modo si può intervenire prima che sia troppo tardi.
Sì, intanto la risposta semplice sì, era assolutamente prevedibile, nel senso che purtroppo l'inverno arriva tutti gli anni e l'Afghanistan è un paese con una geografia molto crudele, nel senso che sono la maggior parte della popolazione vive in zone rurali situate spesso in montagne molto alte dove l'inverno è molto rigido. Sappiamo che anche da noi in Europa e in Occidente i prezzi del gas o dei combustibili stanno aumentando in maniera importante. Purtroppo in Afghanistan questo aumento è esponenziale, si parla di un aumento del 40-50% dei prezzi rispetto a quello che si dice sia da noi il 6-7%. Questo unito a una grossissima crisi economica dovuta da diversi fattori, il principale è il congelamento di circa 9 miliardi di dollari che venivano garantiti dalla comunità internazionale, dall'America, dalla Banca Mondiale ogni anno in Afghanistan. Questi soldi servivano per far girare l'economia del paese, pagare gli stipendi dei dipendenti governativi, delle forze dell'ordine, vi dicendo. Perciò quello che ha falciato, che sta falciando la vita degli afghani quest'anno è proprio appunto una combinazione di fattori: l'aumento dei prezzi, la svalutazione della moneta locale, ma soprattutto una riduzione drastica, se non quasi totale, del PIL dovuta appunto alla mancanza di questi soldi che arrivano dall'estero. Questo fa sì che fisicamente la maggior parte della popolazione afghana non riesca a comprare il carbone, il gas o gli strumenti che usavano per scaldare le proprie case.
Abbiamo visto anche lo scorso mese le donne scendere in piazza per chiedere che vengano pagati loro gli stipendi. Lo chiedo a chi conosce bene l'Afghanistan, si è recato nel paese. Quando noi leggiamo manifestazioni, persone che scendono in piazza, che tipo di richieste, di proteste, di risposte dobbiamo immaginare? Perché forse magari non è esattamente quello che possiamo pensare, cioè in che modo arrivano le richieste, in che modo arrivano le risposte, oppure in sostanza si creano dei nulla di fatto. Qual è la situazione proprio da un punto di vista concreto?
Da un punto di vista concreto, appunto, le persone non stanno ricevendo gli stipendi, soprattutto i dipendenti governativi o gli ex dipendenti governativi, e in generale non stanno girando soldi nel paese, perciò le banche hanno posto tutta una serie di limiti sulla possibilità di ritirare contanti, di ritirare soldi o di movimentare soldi all'interno del sistema bancario locale. Perciò di fatto non ci sono soldi che servono agli afghani per arrivare a fine mese. Le motivazioni sono molteplici, servirebbe tanto tempo per spiegarle, però sono prevalentemente politiche. Il governo talebano non è riconosciuto dalla comunità internazionale, questo fa sì che questi soldi non arrivino più, nonostante siano soldi che erano stati dedicati, promessi e in teoria dovevano essere garantiti al paese. Questo problema politico sta avendo tutta una serie di conseguenze drammatiche da un punto di vista umanitario per la popolazione. Secondo noi il punto di volta sarebbe separare le questioni politiche da quelle umanitarie, perciò sicuramente riconosciamo il fatto che serva un dialogo da parte della comunità internazionale e i talebani per trovare un modo di lavorare in futuro, ma nell'immediato serve che almeno i soldi che erano destinati al welfare, al supporto della popolazione, vengano immediatamente scongelati per fare in modo appunto che le persone possano arrivare a fine mese e non siano costretti appunto a elemosinare, a non avere cibo per i propri figli e non avere i soldi per scaldare le proprie case.
Da un punto di vista dei medicinali, del personale medico, leggiamo di persone che hanno come unica alternativa quella di ricorrere a cure private, che però non possono permettersi. Anche da questo punto di vista è questo lo scenario? Cioè ci sono persone che potrebbero essere curate ma non hanno i soldi per farlo, o viceversa mancano veramente strutture, medicine, personale medico?
È importante ricordarsi che l'Afghanistan non usciva da una situazione di leca neanche prima di agosto, quando i talebani hanno preso il potere, perciò il sistema sanitario, come tutti gli altri apparati del welfare del paese, erano sicuramente apparati e sistemi che pagavano le forti conseguenze di 40 anni di conflitto e di 20 anni di occupazione di militari stranieri. Da agosto la situazione è peggiorata maggiormente per diversi motivi: la crisi finanziaria di cui abbiamo parlato, che fa sì che gli ospedali pubblici non abbiano medicinali, non abbiano soldi per pagare i propri dipendenti, una grossa svalutazione della moneta locale e perciò l'impossibilità per il popolo afghano di andare magari a ricercare cure private, visto che appunto il loro potere d'acquisto si è drasticamente diminuito, e in più una grossa fuga di cervelli. Perciò tante persone che hanno avuto la possibilità, inclusi medici, infermieri, insegnanti, professori, hanno lasciato il paese da agosto in poi. Tutte queste componenti insieme fanno sì che un sistema sanitario che era già estremamente debole e precario sia stato ulteriormente colpito e abbia perso capacità di offrire cura in un momento in cui le persone ne hanno più bisogno, perciò meno servizi, meno possibilità appunto di avere una dieta corretta, di avere un riscaldamento, perciò malattie che possono colpire l'apparato respiratorio, malnutrizione, tutta una serie di componenti sociali che stanno facendo sì che gli afghani abbiano più bisogno di cure in un momento in cui o non sono presenti quelle pubbliche o loro non si possono permettere di accedere a quelle private appunto per motivi economici.
È importante sottolineare che Emergency ancora una volta è in prima linea, impegnata. Se vuole raccontarci appunto in che modo e se vogliamo dire agli ascoltatori e ai lettori in che maniera possono dare, se possono e se vogliono, una mano.
Noi abbiamo continuato con grande difficoltà, ma per fortuna senza riduzione delle nostre attività, a lavorare nel paese. uno dei progetti più importanti da un punto di vista proprio quantitativo per Emergency, perché abbiamo 3 ospedali e più di 40 cliniche sparse in 11 province del paese. Abbiamo continuato a lavorare, stiamo continuando a lavorare, stiamo cercando di intensificare il nostro servizio alla popolazione, soprattutto alla luce del fatto che i combattimenti sono diminuiti rispetto al periodo precedente ad agosto, perciò stiamo cercando di ampliare un po' il nostro servizio anche ad altri pazienti che prima non riuscivamo a trattare. Il nostro personale locale è sempre riuscito a venire a lavorare, anche il personale femminile, perciò questo ha fatto in modo che anche le nostre attività in maniera capillare potessero continuare ad aiutare tutta la popolazione. Per aiutarci basta andare sul sito, vedere le varie modalità per contribuire a Emergency. È un aiuto che serve sempre di più, perché appunto la nostra presenza in Afghanistan è stata importante negli ultimi 22 anni, ma oggi più che mai è fondamentale per milioni di afghani che accedono alle nostre cure.
E questo era Emanuele Nannini, coordinatore del programma Emergency in Afghanistan, intervistato da collega Andrea De Angelis. Non ci sono al momento aggiornamenti per quanto riguarda la situazione, la scossa di terremoto che ha colpito il distretto nord-occidentale di Cadiz in Afghanistan. Ricordiamo, sono almeno 28 le vittime al momento accertate, circa 800 le case distrutte, e in questo momento sono ancora in corso, per quanto possibile vista quella che è la situazione del paese, le ricerche e i soccorsi alla popolazione colpita. Termina qui anche questo appuntamento con l'approfondimento sulla Radio Vaticana. Da Stefano Rescinski è tutto, grazie per essere rimasti in ascolto, grazie anche a Adriano Vitali per aver curato la parte tecnica di questa edizione. A tutti una buona serata, ci risentiamo nei prossimi giorni.
Ricordare la felicità cos'è? Sola, anche prima di dormire, lo vedi fuori piove e non